Sono un po' emozionato perché questa sera noi ci proponiamo di scandagliare qualcosa a battuta, come sempre, perché le prediche sono delle battute, visto che il poco tempo che ci diamo, nonostante io sia lungo, è poco tempo. Appunto, a battute io questa sera dovrei dirvi quello che crediamo in Gesù Cristo. Quindi proprio di Lui stasera dovrei parlarvi. Cioè, seguendo il credo, noi dovremmo riuscire questa sera a dire a una persona che entrasse qui, che non sapesse niente, sai in che cosa consiste la mia fede? Io credo in Gesù Cristo. Cosa c'è dentro in questa roba qui? Che rapporto c'è tra me e Gesù Cristo? Nei suoi confronti io cosa credo, cosa penso, cosa ci scommetto su, cosa ci metto su? Quindi siamo emozionati appunto perché in qualche maniera siamo nel cuore della fede cristiana, siamo al centro del mistero cristiano, dove si capisce che la parola mistero non è quel significato un po' stupido col quale ce la caviamo, diciamo mistero, quindi dobbiamo crederci, nel senso che non si capisce niente, no? Mistero è una cosa che non si capisce, no? Contrario, siamo al centro del mistero cristiano, dove mistero non è ciò che non è comprensibile, ma ciò che è talmente profondo che non si finisce mai di capire. È come quando uno dicesse, è un mistero l'amore che tu hai per me, capito? Ma non riesco a capirlo, non riesco a arrivare fino in fondo, talmente è fondo. E ciò che non si finisce mai di capire in questo caso è l'amore che Dio dimostra nell'incarnazione e nella croce di Gesù Cristo. Se si vuol capire qualcosa di Gesù, bisogna pensare a qualcuno che ama veramente. Sapete, l'amore fa delle cose strane, che non sono sempre logiche. È quello che Dio fa in Gesù. Nel dono di sé che Dio fa all'uomo in Gesù, l'amore arriva a qualcosa di impensabile, a qualcosa che è stato giudicato da tutti scandaloso, appunto, scandalo per i giudei e follia per i greci, cioè per tutte le genti. E lo scandalo, partiamo da qui, credo in Gesù Cristo. Sentite, Gesù è proprio un uomo. Adesso noi siamo abituati a dire Gesù, Gesù, ma Gesù è proprio quel bambino lì, quel giovinetto lì, quell'uomo lì che è stato ammazzato appunto verso il 30 dopo Cristo in Palestina. Ecco, il cristianesimo consiste nel confessare che Gesù, l'uomo giustiziato verso il 30 dopo Cristo in Palestina, credere che lui è il Cristo, cioè l'eletto, l'unto, il mandato da Dio, anzi il figlio di Dio, il centro di tutta la storia umana. Colui, sentiremo nel credo, che aspettiamo tutti alla fine. Dire credo in Gesù come Cristo vuol dire sta roba scandalosa, che uno di noi diventa per tutti noi e per tutti gli uomini che sono esistiti e per tutti quelli che verranno. Diventa la parola di Dio, diventa il mandato da Dio, diventa il venire di Dio a noi. Diventa appunto quello che noi accogliamo per essere salvati, un uomo. E dove è nata sta pazzia qui? Dove è nata? Chi gli è mai venuto in testa di dire Gesù è il Cristo? Beh, all'origine di questo riconoscimento sta, lo sappiamo, anche se bisognerebbe appunto articolare il discorso, ma lo conosciamo, insomma. All'origine sta la croce, sta l'esperienza della croce di Gesù, dove quella dicitura che il procuratore romano ha scritto un po' ironicamente, Gesù, il re, cioè il Messia, cioè il Cristo dei giudei, questa iscrizione di burla, in qualche maniera di condanna a morte, è diventata paradossalmente la professione di fede dei cristiani. Il crocifisso, meglio, in quanto crocifisso, quest'uomo è il Cristo, il Re. Ovviamente dietro a questa confessione di fede, dietro a questa dichiarazione, c'è appunto tutta la rielaborazione della storia di Gesù e del senso della propria vita, del riconoscere nella storia di Gesù il senso della propria vita, appunto. La sua croce lo manifesta come Re, la sua crocifissione è la sua regalità, e la sua regalità in che cosa sta? Nell'aver dato la sua vita agli uomini. E la sua identità profonda di esistenza e di parola si rivela sulla croce. Egli, come dirà Giovanni, è il Verbo, il Logos, il senso della storia, appunto. La parola. Perché la parola? Perché l'amore. Cioè, a partire dalla croce, la fede dei cristiani ha compreso sempre meglio come quest'uomo, che si chiamava Gesù, non solo ha detto o fatto qualcosa, ma in lui è venuta a noi la parola di Dio. Anzi, in lui la parola e la persona si identificano. Egli è da sempre ciò che dice. Davvero. Vangelo di Giovanni, egli è il Verbo. È il logo stesso di Dio, la parola, il senso che è da sempre e per sempre. Ebbene, il logos, la parola, si è fatta carne, è l'amore, che sta al fondamento del mondo e della storia degli uomini, si fa carne. Allora, credo in Gesù come Cristo, vuol dire tutta sta roba qui, con tutte le questioni che ci sono del Gesù storico, il Gesù della fede, come è nata la fede della Chiesa, la rilettura della storia di Gesù, tutti questi discorsi che appunto la teologia fa, ma che anche noi facciamo, che poi è oggetto di dibattito, no? Perché uno si chiede, ma davvero io mi posso fidare di quest'uomo come il Logos che si fa carne? Ma davvero io posso dare la vita a Gesù? E Gesù è uno di noi, appunto. Questa è la grande questione cristiana. Voi chi dite che io sia? Appunto? Gesù, il Cristo. Poi il credo va avanti. Allora, credo in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore. Ricordate che settimana scorsa stavamo meditando con la parola credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Ecco, questo qui, Gesù, che sulla croce abbiamo riconosciuto come l'amore e quindi il senso della vita e della storia, che è stato inchiodato sulla croce nel dono di sé, il totale. Ecco, in questo qui riconosciamo il suo unico figlio. Figlio di Dio, Dio Padre onnipotente creatore, ha un unico figlio, è questo. Con queste parole il credo esprime quello che i concili e poi la teologia diranno quando parlano della divinità di Gesù Cristo. Quando si dice Gesù Cristo è Dio, vedete il credo come lo dice? Non dice in termini generici, è una divinità perché sa fare tanti miracoli. No, no, qui dice, dicendo che Gesù Cristo è Dio, è della stessa natura del Padre, consostanziale al Padre, come diciamo nell'altro credo più complicato, no? Questa divinità di Gesù non è detto in rapporto a un'idea generale di Dio, è Dio in quanto figlio di quel Dio, del Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Cioè, è Dio all'interno di un rapporto unico col Padre, all'interno di questa relazione d'amore che costituisce la realtà profonda della Trinità, è il figlio unigenito, unico del Padre. Proviamo a fermarci un momentino, cosa vuol dire che è figlio unico? Io lo traduco così. Questo qui è il prototipo, capito? È il figlio che a Dio solo con lui è riuscito così bene. Eh? È il prototipo di tutti gli altri figli, degli uomini, appunto. Questo Gesù, quello che è stato ucciso, come dicevamo, no? Gesù di Nazareth, appunto, è l'uomo esemplare, è l'ultimo uomo, il secondo Adamo, è l'uomo che Dio ha sognato, concepito da principio, quindi il primo. Cioè, quando Dio ha pensato di generare qualcosa, ha pensato a Gesù. Gesù è nel pensiero, nel cuore di Dio da sempre. Questa è la sua origine, questo è il suo rapporto unico con Dio, perché noi invece veniamo dopo. E guardate com'è interessante, come mai, come fa questo qui a essere così uomo? A essere l'uomo perfetto, ben riuscito, l'unico? Beh, questo qui diventa l'uomo perfetto, l'uomo vero, in quanto realizza tutte le potenzialità dell'uomo, o meglio, travalica i confini dell'umano e passa tutto in Dio. Cioè, come se io dicessi che l'uomo, ma è così anche nella vita, no? Quando noi diciamo che ci fa uomini è l'amore, cosa vuol dire? L'uomo è tanto più se stesso quanto più esce da sé e va verso l'altro, verso il veramente altro. Se io riuscissi a risalire e andare nella mia origine, io sarei appunto l'unico. L'uomo è tanto più se stesso quanto più è presso Dio. Cioè, quando noi diciamo la capacità infinita dell'uomo è di diventare Dio in qualche modo. E Gesù ha realizzato questo. Gesù è l'uomo che esce totalmente da sé, e questo è il senso anche della croce, e passa in Dio, permette a Dio di diventare perciò pienamente uomo. Ecco l'unicità di Gesù. In Gesù l'uomo si trova pienamente in Dio, Padre, si trova a casa presso Dio, e Dio si trova veramente a casa presso di noi. L'uomo esemplare in cui viene alla luce la vera figura dell'uomo e il vero volto di Dio. Ecco perché Gesù Cristo in qualche maniera è il termine della creazione, è ciò che Dio ha preparato da sempre, e per un altro verso è il termine futuro, è il punto omega della storia umana. È ciò verso cui Dio tende per diventare uomo, ed è ciò a cui l'uomo tende per diventare Dio. Però in quanto unico avete visto il credo nostro Signore, suo figlio unico, nostro Signore. In questo essere unico non è però un'eccezione, un fenomeno curioso, ma la sua esistenza è il senso, il logos di tutta la vicenda umana. Gesù è Adamo, siamo tutti noi, è nostro Signore. Confessare Gesù nostro Signore e sottolineare che proprio mentre Lui è tutto intero nel Padre per il Padre, è tutto intero per noi, come dice l'altro credo più complicato, dice, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per noi uomini e per la nostra salvezza. A nome di tutti, a favore di tutti. Credo in Gesù Cristo, nostro Signore, figlio unico nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo e nacque da Maria Vergine. Con queste parole viene detto che quel Gesù, quello che è vissuto in Palestina, quello che è stato ucciso sotto Ponzio Pilato, sentiremo, questo è, non è, come si dice, un eroe, un uomo divinizzato, assunto da Dio perché era bravo. Ma è tutto intero, non è appunto mezzo Dio e mezzo uomo. È Dio, è tutto intero, nel suo essere più profondo, frutto dello spirito d'amore che sta nel cuore della vita trinitaria. Il Figlio Eterno che vive nel seno del Padre è colui che nasce in una carne umana. E difatti, appunto, la nostra fede, quando elabora questo tema, riconosce che lo Spirito Creatore che all'origine plana sulle acque e viene sulla Vergine Maria per generare una nuova creazione, per stabilire un nuovo inizio di umanità. E il luogo misterioso di questa nascita dell'uomo nuovo, del figlio unico del Padre, dallo Spirito Santo, il luogo misterioso è la Vergine Maria. E il senso di questo segno straordinario della verginità di Maria è il senso appunto del nostro professare, perché anche qui non è che andiamo come fanno alcuni testi gnostici o alcuni apocrifi che vanno a controllare con la vista, col tatto, la verginità di Maria, cioè è vergine. No, la fede non fa sti discorsi qua. È che nel confessare la verginità di Maria noi vogliamo confessare che la salvezza del mondo, il figlio unigenito che è il venire di Dio al mondo, non proviene dall'uomo, ma l'uomo può solo accoglierla, la salvezza, come un puro dono, come la Vergine appunto. E lei perciò ci è madre nella fede, nell'accoglienza del dono. Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto. Gli hanno fatto il funerale, capito? Ma sentite lo scandalo di queste cose. Al nostro Dio gli hanno fatto il funerale. È morto. È sepolto. E per non... è anche registrata la cosa. Sotto Ponzio Pilato, in un momento della storia, appunto... Cioè la nostra fede è legata a dei fatti precisi avvenuti nella storia. Questo è il senso sorprendente di vedere nel nostro credo citato questo piccolo procuratore romano della Palestina. I cristiani da 2000 anni, quando dicono il credo, citano Ponzio Pilato. Pensa che fama ha ricevuto. Perché appunto la nostra fede è agganciata a quel fatto. Ti do il riferimento, ti do l'anagrafe di questo fatto. Il registro. E tra l'altro una delle scoperte commoventi a Cesarea di Filippo è una lapide in cui c'è chiaramente il nome del procuratore Pilato, è uno dei pochi reperti archeologici dei tempi di Gesù della Palestina, no? Sotto Ponzio Pilato. Allora, in quell'evento, in quella storia di Gesù, e in particolare nel culmine della croce, si è rivelato il mistero dell'amore di Dio per gli uomini. E questo è il senso vero della croce. Cioè dire, credo in Gesù Cristo, che patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso e fu sepolto. Professiamo appunto che nella sua morte è stata rivelata a noi l'azione d'amore di Dio nei confronti degli uomini. E quindi la croce non va letta, come abbiamo fatto anche per secoli per la verità, non va letto in termini di espiazione anzitutto, cioè nello schema di un diritto offeso e riparato. Vi ricordate l'espiazione, il catechismo, no? Cioè che noi, avendo fatto il peccato, avendo offeso Dio, noi non siamo più capaci di riparare, perché l'offeso, cioè Dio, è immensamente offeso e io non sono più capace di riparare. Allora ci vuole il suo figlio che viene a morire per noi, così Dio si acquieta. Questa interpretazione molto pagana, sacrificale, della morte di Cristo, non è quella che professiamo nel credo. Per noi uomini e per la nostra salvezza, per amore, credo in Dio Padre, che è onnipotente nell'amore, che è creatore per amore, perché si ritira, che ha un figlio unico, appunto, per amore dell'umanità, e per amore muore Gesù. La croce è l'espressione della radicalità dell'amore che si dona. Per questo fa vedere la croce in ciò che fa Gesù, fa vedere ciò che egli è, l'essere totalmente per gli altri. La giustizia di Dio non è compensata da un sacrificio che appaga la sua rabbia, la sua ira. La giustizia di Dio è grazia. Dio si sente a posto quando riesce a amare l'uomo. Dio è giusto quando riesce a volerci bene, non quando è ripagato. Siamo noi che siamo così, non Dio. La giustizia di Dio è grazia. Dio non aspetta che i colpevoli si facciano avanti per chiedere perdono e riconciliarsi con Lui, ma va loro incontro per primo, li riconcilia con sé. Allora, la parola della croce va vista come parola che scende. Nella professione di fede ha il primato l'aspetto di è un movimento dall'alto verso il basso. Non è una prestazione di propiziazione che l'umanità offre a un Dio sdegnato, la croce, ma è l'espressione di quell'amore folle di Dio che si umilia per alzare l'uomo. E capite che da questo viene tutta un'idea del sacrificio, un'idea dell'Eucaristia, un'idea dell'esistenza cristiana, perché da questa iniziativa di Dio l'esistenza cristiana prende una direzione precisa, eucaristica, rendimento di grazie, l'accoglienza riconoscente, eucaristica dell'azione di Dio, e la vera adorazione, il vero sacrificio, è il libero sì dell'uomo. È un'esistenza umana data a Dio. Discese agli inferi. Io cambierei il credo, tornerei a dire questo qui breve, apostolico, più antico, anche solo perché introduce questa frase, che nel credo più elaborato dei concili che ha detto, tutto questo generato, non fatto, con sostanziale del Padre, che erano tutte le pieghe che hanno fatte, che a noi dicono poco oggi, secondo me si potrebbe semplificare queste robe qui. Però lasciar fuori sta roba qui è grave. Discese agli inferi è una cosa fondamentale, soprattutto per l'uomo moderno. Sembra strano, no? Sembra l'espressione più mitologica che ci sia, gli inferi. Non esistono gli inferi, no? Noi diciamo, esistevano quando c'era la concezione che il mondo era fatto, il cielo, cioè il mondo di sopra, la piattaforma dove siamo noi e il mondo di sotto, inferiore, gli inferi, no? Ma noi sappiamo bene che questa concezione del mondo è stata superata da Copernico, sappiamo che il mondo è spazio, è tutto diverso, no? Eppure questa rappresentazione mitologica degli inferi è estremamente profonda nel dire un aspetto della fede in Gesù. Quale? Cosa sono gli inferi? Smitizzati, appunto. Sono il mondo della morte, il mondo misterioso e oscuro della morte. Ebbene, è in questo mondo che Gesù, il figlio unigenito del Padre, nostro Signore, è in questo mondo della morte che Gesù ha dovuto entrare, o ha voluto entrare, e vi è passato col lampo della sua Pasqua, no? Noi dimentichiamo troppo che nel cuore della passione di Gesù c'è questo grido che è partito con l'agonia nell'orto, ma che è stato il grido in croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questo tema dell'abbandono di Dio fa parte del mio Gesù, fa parte della mia fede in Gesù. Io credo in Gesù che si è sentito abbandonato da Dio. E questo Gesù che ha detto Dio mio perché mi hai abbandonato ha conosciuto la notte della tomba e ha raggiunto nella morte quelli che sembravano votati al suo potere definitivo. E questa discesa agli inferi che i giorni di Pasqua celebrano nel silenzio del Sabato Santo. C'è addirittura un giorno intero dedicato alla discesa agli inferi, al silenzio, tra la morte e la resurrezione. E provo a tradurre della parola di Dio che ci è rivolta a noi nella vita e nella croce di Gesù, nella Pasqua di Gesù, fa parte non solo la parola, ma il silenzio di Dio. Cioè, legare alla nostra fede in Gesù Cristo la sua discesa agli inferi vuol dire ricevere assicurazione che Dio nel suo Figlio si è reso presente e non cessa mai di rendersi presente a ciò che noi sentiamo come la sua assenza, il suo nascondimento, il suo abbandono. Dio è morto. Se noi credessimo davvero a queste cose, pensate anche di fronte alla richiesta moderna di questo grande tema dell'assenza di Dio, del silenzio di Dio, con che coraggio noi potremmo offrire in qualche maniera una testimonianza di fede non sciocca. Qualcuno si scandalizza addirittura che nei funerali ogni tanto partecipiamo in qualche maniera a questa ricerca, come si dice, un po' impaurita, che chiede a Dio: ma la morte ha cancellato tutto, posso sperare? Perché vorrebbe che subito si dicesse: no, ma noi siamo vivi, siamo in paradiso, siamo a posto, capito? Non si riconosce Gesù? Si introduce un Dio magico che ti serve semplicemente per chiudere il lutto, per chiudere la domanda, per chiudere l'angoscia, per chiudere ciò che è tra le cose più autentiche dell'uomo: il suo cercare, il suo dubitare, il suo aver paura della morte. Ci dobbiamo interrompere, solo una battuta: risuscitò da morte. Questa professione di fede: credo in Gesù Cristo, Figlio unigenito nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno, questo sarebbe tutto un commento importante, risuscitò da morte. I cristiani, quando dicono sta roba qui, in qualche maniera affermano che quella parola che sta nel cantico dei cantici, cioè nel canto più bello che sia risuonato nel mondo, il canto dell'amore, appunto, no? Essi dicono che quella parola che è risuonata nel cantico più bello e che echeggia nel cuore di ogni uomo e che sembrerebbe solo un sogno, invece è una realtà, cioè forte come la morte, è l'amore. C'è la domanda radicale dell'uomo: o la sua speranza inconfessata cos'è? Che l'amore vinca la morte. Quello che mamma ci ha detto fin dall'inizio: vieni che c'è amore qui. Perché siamo nati? Perché qualcuno ci ha amato, appunto. E ci ha promesso in qualche maniera che il senso di tutta sta faccenda era l'amore. E quando noi invece vediamo che arriva in qualche maniera la sconfitta della vita dell'amore, beh, lo scontro è tra amore e morte. L'amore esige di essere infinito, indistruttibile, di non finire mai, e invece viene ingoiato dalla morte. Proclamare la resurrezione vuol dire credere che c'è un amore che è più forte della morte. Ma allora come si fa a vincere la morte con l'amore? Perché per quello che riguarda te la morte azzera tutto, anche il tuo amore. Fa sparire tutto. No, l'unica mia possibilità sarebbe di depositare presso un altro. Guadagnare la vittoria sulla morte è possibile se io mi potessi trasferire in un altro, in colui che continua a esistere anche qui, anche quando io non ci sarò più. E questo è il senso, per esempio, di procreare un figlio. I grandi temi della famiglia, del figlio, sono legati al tema della morte. E il grande tema che noi stiamo dissolvendo la famiglia, il senso del figlio, deriva dal fatto che abbiamo in qualche maniera arretrato la morte e ci siamo riempiti illusoriamente di felicità terrena. È la morte quella con cui si fanno i conti veri. E allora dico, è il senso di affidare la mia vita che muore ai figli che continueranno dopo di me, o è il senso di diventare famosi, di scrivere, di restare nella memoria di qualcuno, hai capito? Per prolungare la mia vita. Ma questa, sia nei figli sia nella fama, sappiamo che è una sopravvivenza fragile e mortale. Solo uno potrebbe offrire stabilità alla mia vita, solo colui che non passa ma permane, come il Dio dei viventi. Solo se io potessi consegnare la mia vita a Lui. E questo è Gesù, il Figlio unico, il quale esisteva in Dio e anche nella morte. È esistito in Dio, perciò noi diciamo è risorto. Non è il senso profondo del passaggio della Pasqua di Gesù. Come è possibile continuare a vivere in un altro? Soltanto accogliendolo totalmente come la propria vita. L'amore totale di Gesù per gli uomini che lo ha condotto alla croce trova compimento totale nel passare nel Padre. E allora si capisce, Gesù non è risorto come Lazzaro perché ha recuperato la vita di prima, ma si è seduto alla destra del Padre. E dall'origine, dal Creatore, manda il suo Spirito. E guardando a Dio salito al cielo che siede alla destra del Padre, non commentiamo. Magari se riprendiamo il suo Comunitario Dona, se qualcuno ha il coraggio di leggerlo, troverà alcune di queste cose riprese. Seduto alla destra del Padre permette a noi di aspettarlo non nella paura ma pieni di speranza, perché in Lui che è seduto alla destra del Padre abbiamo posto tutta la nostra fiducia.